Benvenuti! Oggi, ci tuffiamo in un argomento davvero centrale per l'Italia digitale. SPID, PEC, firma digitale. E vedremo anche come l'intelligenza artificiale si sta inserendo in tutto questo. Abbiamo qui del materiale interessante, un documento chiamato podcast1.pdf che ci aiuta proprio a mettere a fuoco questi strumenti. L'idea è capire bene cosa sono, certo, ma soprattutto a cosa servono davvero nella vita di tutti i giorni, i vantaggi e come si legano all'IA. Allora, direi di partire subito dallo SPID. Che ne dici?
Andiamo oltre la semplice definizione. Sì, SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale. Spesso lo chiamano passaporto online. Il concetto forte è un'unica identità, username e password, per entrare in più di 10.000 servizi, pubblici e anche privati. Se pensiamo a com'era prima, mamma mia, un delirio di credenziali, PIN, codici, uno diverso per ogni cosa.
Il materiale giustamente sottolinea proprio questo. Siamo passati da una frammentazione totale a uno standard.
Assolutamente. Era un vero caos.
E gli esempi sono chiari, no? Accedere all'INPS, controllare i propri contributi, o magari chiedere un bonus, iscrivere i figli a scuola online, scaricare un certificato anagrafico senza dover andare in comune.
Cose quotidiane, sì.
Esatto. Azioni che prima significavano tempo perso, file. Ora, potenzialmente, le fai da casa.
Per averlo bisogna passare dagli identity provider, quelli accreditati. Il documento cita, ad esempio, Poste, Aruba, ce ne sono diversi. C'è ovviamente una verifica dell'identità, che puoi fare online o di persona. Serve a essere sicuri che tu sia tu,
certo.
E quella verifica è, diciamo, il cuore della sicurezza del sistema. L'idea di base dello SPID è proprio legare quelle credenziali uniche a un'identità certa. Il grande vantaggio, come dicevamo, è la standardizzazione. Meno password, tutto più semplice per chi usa i servizi. E non dimentichiamolo, un livello di sicurezza, decisamente più alto rispetto a prima. Si cerca di mettere ordine, insomma.
Un ordine direi fondamentale. E se parliamo di comunicazioni ufficiali, dobbiamo passare alla PEC, posta elettronica certificata, che non è, attenzione, una semplice email.
No, proprio per niente.
Il materiale la descrive bene. Ha lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, solo che è digitale. Questo vuol dire che hai la prova legale dell'invio e anche della consegna. E questa prova vale in tribunale, per capirci. È un indispensabile per certe comunicazioni, con la pubblica amministrazione, con le aziende, i professionisti.
Certo.
Pensa a una disdetta di un contratto, magari d'affitto, o inviare documenti importanti a un ASL. La PEC ti dà quella ricevuta opponibile che una mail normale non ti darà mai. Ed è immediata, la gestisci dal computer, dal telefono.
Sì, e proprio il fatto che sia certificata, qui in Italia apre una questione interessante, che emerge anche dal documento, ma fuori dall'Italia, come funziona? A livello europeo, intendo.
Giusto, bella domanda. Se mando una PEC a un'azienda tedesca, per dire, che valore ha?
Esatto. È qui che l'Europa si sta muovendo. Si lavora per creare degli standard comuni. Il documento menziona il sistema e-delivery, per esempio. L'obiettivo è far sì che i sistemi nazionali di messaggistica certificata, come la nostra PEC, possano parlarsi tra loro. In modo che un messaggio certificato inviato dall'Italia sia riconosciuto come tale, con valore legale, anche in Germania o in Spagna. È, un passaggio cruciale per il mercato unico digitale, no? Per rendere tutto più fluido.
Capisco. Quindi c'è un lavoro di armonizzazione in corso a livello europeo. Molto interessante. E questo ci porta al terzo strumento, la firma digitale. Abbiamo detto, la PEC certifica l'invio e la ricezione. La firma digitale, invece, cosa garantisce?
Qui il focus è sul documento.
Ah, ok.
La firma digitale garantisce due cose essenziali. L'autenticità, cioè siamo sicuri di chi ha firmato quel documento, e l'integrità, cioè che il documento da quando è stato firmato non è stato più toccato, modificato.
E come funziona? Il materiale parla di crittografia avanzata.
Proprio così. È una tecnologia piuttosto sofisticata, basata su chiavi crittografiche asimmetriche. In pratica lega in modo indissolubile la firma, il firmatario e il contenuto del documento in quel preciso istante. La cosa notevole, e il testo lo fa capire bene, è che se tu provi a cambiare anche solo una virgola nel documento dopo che è stato firmato, beh, la firma non è più valida. Te ne accorgi subito.
Capisco. Quindi è perfetta per atti importanti, immagino.
Esattamente. Contratti di un certo peso, atti societari, bilanci, documenti per partecipare a gare d'appalto, tutti contesti dove la certezza assoluta è fondamentale.
E ci sono anche i vantaggi pratici, no? Meno carta, quindi un occhio all'ambiente, e poi la comodità di non doversi spostare fisicamente solo per apporre una firma. Sembra davvero un bel passo avanti.
Sì, ma attenzione a un punto. Bisogna fare una distinzione importante che a volte si sottovaluta. La firma digitale, quella qualificata, basata su certificati emessi da enti accreditati, ha pieno valore legale, equiparato alla firma autografa. Ma non va confusa con altre forme di firma elettronica, magari più semplici. Il classico flag o click che metti online per accettare termini e condizioni è una firma elettronica, certo, ma non ha la stessa forza probatoria.
Ah, ecco.
La firma digitale qualificata, invece, sì. È quella che ti dà la massima garanzia legale e questo è un aspetto, direi, cruciale.
Ottima precisazione sulla forza legale, grazie. E adesso arriviamo al tema che, in qualche modo, lega un po' tutto il discorso. L'intelligenza artificiale. L'IA. Non è più fantascienza, eh? È una tecnologia che, stando al nostro materiale, ha il potenziale per potenziare proprio speed, PEC e firma digitale. Come la definisce il documento?
Beh, in sostanza parla di algoritmi, sistemi che possono analizzare enormi quantità di dati, imparare da questi dati, il famoso machine learning, e poi offrire soluzioni o prendere decisioni in modo automatico o quasi. È già intorno a noi, spesso senza che ce ne accorgiamo.
Assolutamente. Gli esempi nel testo sono molto quotidiani. Pensa ai chatbot che rispondono alle domande sui siti web.
Sì, vero.
O ai traduttori automatici. Ai filtri che bloccano lo spam nelle nostre email. Persino gli assistenti vocali come Alexa o Siri. Dietro a tutto questo c'è l'IA. Ma in che modo, più specificamente, l'IA potrebbe interagire con lo speed, PEC e firma digitale? Il materiale ipotizza scenari interessanti. Ad esempio, un assistente virtuale intelligente che ti guida passo passo nell'attivazione dello speed. Potrebbe semplificare molto la procedura per alcuni.
Certo.
Oppure, sistemi di IA capaci di leggere e classificare in automatico le PEC che ricevi, magari evidenziando quelle urgenti o segnalando scadenze importanti.
Mm-hmm.
O ancora, immagina un'IA che controlla in automatico la validità delle firme digitali su un pacchetto di documenti, segnalando subito se c'è qualcosa che non va.
Esatto. Tutte queste integrazioni mirano a rendere gli strumenti non solo più efficienti, ma anche più intelligenti, passami il termine. Ma c'è un altro aspetto dell'IA che qui è davvero fondamentale, ed è la sicurezza.
Ah, interessante. In che senso?
Beh, l'IA può essere addestrata a riconoscere comportamenti anomali, pattern sospetti che potrebbero indicare un tentativo di frode, ad esempio con lo SPID. Può identificare tentativi di phishing molto sofisticati, quelli che magari ingannerebbero una persona. Può aiutare a bloccare accessi non autorizzati in modo più proattivo. Insomma, può aggiungere uno strato di protezione in più a tutto l'ecosistema digitale.
Quindi l'IA non solo per rendere le cose più facili o veloci, ma anche per aumentare la fiducia in questi strumenti?
Potenzialmente sì. Il potenziale c'è. Però, attenzione, come accenna anche il materiale, l'uso dell'IA solleva anche delle sfide non da poco.
Immagino.
Quali ad esempio?
Beh, prima di tutto la questione dei dati personali. Questi sistemi IA spesso ne processano enormi quantità. Come garantiamo la privacy e la protezione? E poi c'è il rischio dei cosiddetti bias, i pregiudizi.
Cioè, se un algoritmo viene addestrato su dati che contengono già dei pregiudizi, consci o inconsci, c'è il rischio che l'algoritmo stesso li impari e li amplifichi nelle sue decisioni automatiche. Questo può portare a discriminazioni. Sono temi etici e giuridici molto seri.
Capisco. E a livello di regole, di leggi, come ci si sta muovendo?
L'Unione Europea è molto attiva su questo. Il documento, infatti, menziona l'AI Act, la proposta di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. È un tentativo importante di dare delle regole chiare. L'idea è bilanciare la spinta all'innovazione, che è fondamentale, con la necessità di proteggere i diritti delle persone. Si cerca di classificare le applicazioni di IA in base al rischio e di imporre requisiti diversi. È un lavoro complesso, ma necessario.
Bene, allora proviamo a tirare un po' le fila di tutto quello che abbiamo visto grazie al materiale. Abbiamo lo SPID, identità digitale unica, più sicura, più semplice.
Sì.
La PEC, per le comunicazioni ufficiali che devono avere valore legale, anche se c'è la sfida dell'interoperabilità in Europa.
Giusto.
La firma digitale, che garantisce l'autenticità e l'integrità dei documenti, ma occhio a non confonderla con firme elettroniche meno forti.
Esatto.
E infine l'intelligenza artificiale, che si presenta come una tecnologia capace di, diciamo, dare una marcia in più a tutto questo. Più efficienza, più sicurezza, più personalizzazione, ma porta con sé anche delle sfide importanti, normative ed etiche. Insomma, sembra proprio che la strada sia quella di una digitalizzazione sempre più spinta, che entra nella vita quotidiana.
È proprio così. E questo ci porta alla riflessione finale, che forse è la più importante e che il materiale suggerisce implicitamente. Tutta questa trasformazione digitale è bellissima, efficiente, ma è davvero per tutti?
Bella domanda.
La semplificazione è ottima, ma rischiamo di creare o allargare un divario digitale. Rischiamo di lasciare indietro chi magari non ha le competenze o non ha facile accesso agli strumenti tecnologici o semplicemente non si fida. La vera sfida, secondo me, è proprio questa, l'inclusività. Come facciamo a essere sicuri che i benefici di questa cittadinanza digitale arrivino davvero a tutti, senza escludere nessuno?
Un punto fondamentale, direi cruciale, per chiudere questa nostra analisi degli strumenti digitali italiani e del ruolo degli IA, basata sul materiale che avevamo a disposizione. E guardando al futuro, no? Pensando proprio a questa integrazione crescente, alla spinta europea per standard comuni, viene da chiedersi, e dopo? Quale sarà il prossimo passo? Si parla tanto, anche a livello europeo, di un portafoglio digitale unico, un wallet. Magari potremo arrivare ad avere un sistema che integra non solo l'identità SPID, ma anche la patente, i titoli di studio, magari i dati sanitari, tutto in un unico posto sicuro, controllato da noi. Che ne pensi? Renderebbe tutto ancora più semplice, forse anche oltre i confini nazionali.
È uno scenario affascinante e complesso.
Decisamente uno scenario su cui vale la pena riflettere.